Liceo Salesiano Valsalice e Radio Valsoner presentano La Divina Radio Commedia. 18 canti della Divina Commedia a cura degli studenti del triennio. Nella puntata di oggi
siamo arrivati al 26esimo canto dell'Inferno. Dante, giunto già nel 25esimo canto, nell'ottava bolgia, chiude la triste scena della metamorfosi e inizia il canto con una violenta invettiva contro Firenze. L'animo di Dante è dominato da rabbia, sdegno e dolore verso la sua città natale, che vede trionfare il male e che presto verrà colpita da una punizione. Quella di Firenze, una breve ed amara parentesi, perché il fulcro centrale di questo canto sono i consiglieri fraudolenti, che da lontano appaiono come punti di luce in un'oscurità profonda, ma da vicino come corpi consumati dall'eterno calore di fiamme.
La nostra proposta sonora riguardo a questo canto ricade su Space Oddity di David Bowie. Il titolo stesso nasce da un gioco di parole tra Space Odyssey, il film che ha ispirato il cantante, e Oddity, una strana filastrocca in inglese. La prima cosa che salta all'occhio è la correlazione tra spazio e mare, entrambi cornice dei due folli viaggi ed entrambi raffiguranti l'infinito, che da tanto sempre affascina l'uomo.
Altro punto di coesione è sicuramente l'intenzione corrisposta di Major Tom e Ulisse di superare i limiti imposti, impossibili da oltrepassare per natura stessa o per volere divino. Così, prima ancora del tragico finale che accomunerà i due grandi viaggi, è analoga pure la sofferenza dovuta alla rinuncia delle persone più care, in primo luogo della moglie. Rinuncia necessaria per poter soddisfare il proprio incessante desiderio per Odisseo di verità e per Major Tom di fama.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
La Divina Radio Commedia. Dentro il canto.
Dante e Virgilio si trovano ora nell'ottava bolgia dell'inferno.
Tutto l'ottavo cerchio è cosparso di fiammelle, tante quante sono le lucciole che il contadino scorge nel fondo della valle nelle notti d'estate.
Ognuna di queste fiamme racchiude in sé e nasconde alla vista un peccatore. Qui si trovano i consiglieri di Frode.
Tra di loro una fiamma a due punte che contiene l'anima di Ulisse e quella di Diomede.
Sono compagni di audaci imprese, ma anche autori di terribili inganni, come quello del cavallo di legno, che provocò la distruzione di Troia, il furto del Palladio, la scoperta di Achille travestito da donna, per non andare in guerra.
Virgilio si fa da tramite per Dante e il colloquio ha inizio, con Ulisse che ondeggiando racconta la sua avventura, la fuga dalla maga Circe che lo aveva trattenuto per più di un anno presso l'isola di Gaeta, il ritorno in patria e infine la nuova partenza dettata dalla sete di conoscenza che non era stata fermata nemmeno dalla nostalgia per la moglie Penelope e per il figlio Telemaco.
Aveva quindi viaggiato per mare, con pochi ma fedelissimi compagni, fino allo stretto di Gibilterra, dove si trovavano le colonne d'Ercole, che segnavano il limite del mondo conosciuto, oltre le quali all'uomo non è lecito andare.
Ma Ulisse le supera, proseguendo con i suoi compagni verso l'ignoto finché un gorgo non li travolge, affondando per sempre la loro nave.
La Divina Radio Commedia. I versi immortali.
Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse quando. Mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, la qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno, e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
Ci troviamo in uno dei momenti centrali del canto, ovvero l'incontro protagonista con Ulisse e Diomede, che Dante e Virgilio incontrano racchiusi in una fiamma. Il contrappasso appare evidente e racchiude il complesso dramma di questi versi, che testimoniano ancora una volta come la grandezza non salvi l'uomo, poiché la ragione non appare abbastanza grande in confronto all'immensità del mistero di Dio. Finita questa breve descrizione, è Ulisse a prendere parola e a raccontare il suo viaggio oltre le colonne d'Ercole. Il viaggio in cerca della verità che accomuna il percorso di Ulisse con quello di Dante, con il suo ardore disinteressato per la vita e per la verità nella sua totalità, ma al contempo è proprio in esso che si trova il loro grande distacco. Il viaggio di Ulisse è completamente terreno, affidato alla ragione, ma l'iniziativa umana non basta perché, come abbiamo visto già più volte all'interno della commedia, l'uomo è insufficiente alla sua stessa felicità.
Ora Dante ci racconta che ha attraversato tutto il Mediterraneo fino al confine conosciuto dall'uomo medievale, le colonne d'Ercole. Emerge quindi un parallelismo tra il viaggio di Dante e quello di Odisseo. In questo caso il viaggio è una metafora per dire che il percorso della vita è stato fatto da entrambi ma in modo diverso. Dante si è affidato alla fine a Dio, mentre Odisseo è stato mosso solo dal desiderio di conoscenza che lo ha poi portato all'inferno. Quella che Dante definisce orazione picciola nasconde un messaggio molto più profondo, cioè il desiderio ardente di conoscenza, il tratto distintivo dell'essere umano, che può solo pretendere ma mai raggiungere la realtà di Dio. La sete di infinito di Ulisse contagia i compagni in modo travolgente e questi si ritrovano a compiere il folle volo insieme al loro comandante. commettendo un peccato secondo solo alla superbia di Adamo.
La Divina Radio Commedia. La parola al prof.
Allor mi dolsi e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, e più lo ingegno affreno chi non soglio, perché non corra che virtù non guidi. Sicché, se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stesso non mi invidi. A partire da questi versi si può notare il tema del rapporto che deve esserci tra fede e ragione, e volevo chiederle se può spiegare quale deve essere secondo Dante, se in autori successivi questo cambia e come, e quale invece deve essere secondo lei.
Ecco, la domanda è enorme, perché il rapporto tra fede e ragione è stato oggetto di uno dei più grandi dibattiti della storia della filosofia, a partire dalla filosofia medievale, dalla scolastica, Sant'Agostino, San Tommaso, e poi potremmo citarne decine in tutto il pensiero moderno. In Dante direi che sono complementari. Virgilio, la ragione e guida nell'inferno e nel purgatorio, dunque segno che la ragione è via per conoscere parte della realtà, ma poi non basta, perché alla fine del purgatorio, poi nel paradiso, arriva Beatrice per raggiungere il punto ultimo della conoscenza. Ci vuole la fede. Diceva infatti già nel Purgatorio terzo: matto è chi spera che nostra ragione possa percorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Ecco, se da una parte la ragione non basta e ci vuole la fede, direi però che la fede ha bisogno della ragione. La fede è illuminata dalla ragione, è carica di ragioni. Il fatto che non si possa dimostrare in modo razionale non significa che la fede non sia ragionevole. L'esempio più immediato che mi viene è l'amore tra un padre e un figlio. Il fatto che non lo si possa dimostrare in modo razionale non significa che quell'amore lì non esista innanzitutto e che non sia carico di ragioni.
Professoressa, io invece le volevo chiedere che importanza ha, secondo lei, questo canto all'interno della Divina Commedia?
Il canto è centrale perché è centrale la figura di Ulisse nella misura in cui Dante si rivede in lui, in una parte di lui. Ulisse è l'uomo che cerca, desidera la verità profondamente, la ricerca senza sosta, e anche Dante sta facendo un viaggio verso la verità. Già solo questo basta a identificarsi in lui. Il punto poi però di differenza fondamentale è quello che abbiamo detto tante volte, e cioè che Ulisse questo viaggio verso la verità conta di farlo attraverso la sola ragione, e Dante invece sa perfettamente che da me stesso non vegno. Il viaggio non lo compie lui, lo compie lui meglio con tutta la sua libertà, ma fidandosi di una guida. Per questo tutte le tre cantiche sono disseminate di riferimenti a Ulisse e di identificazioni tra Dante e Ulisse. Tra tutti uno illuminante in Paradiso Secondo: o voi che siete in piccioletta barca desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a rivederli vostri liti, non vi mettete in pelago che forse perdendo me rimarreste smarriti. L'idea del viaggio, della barca, della scoperta della verità, anche qua è evidentissima.
La Divina Radio Commedia, curiosando nel canto.
Nei versi piangevesi entro l'arte perché morta dei Damia, ancor si duol d'Achille e del pallaio pena vi si porta, si cela un inganno. Infatti Teti nascose suo figlio Achille per farlo sfuggire dalla guerra di Troia, dove era destinato a morire. Lo portò tra le fanciulle della reggia di Sciro e lo vestì con abiti femminili per non svelare l'inganno. Qui Achille incontrò la figlia del re di Sciro, Deidamia, che fu sedotta dall'eroe. In seguito Ulisse, grazie al suo ingegno, liberò Achille e in questo modo lo allontanò da Deidamia, che anche dopo essere morta non riesce ancora a consolarsi.
Un'altra interessante curiosità del canto 26esimo si trova dal verso 49 in poi, in cui Dante vede una fiammella particolare divisa in due lingue. Allora chiede a Virgilio chi si trova in quel fuoco e Virgilio spiega che in quella fiammella divisa in due punte vi sono due anime imprigionate, quella di Ulisse e quella di Diomede. Virgilio spiega che sono imprigionate nella stessa fiamma perché durante la loro vita fecero varie imprese insieme, sempre a coppia, ad esempio l'agguato a Reso, in cui Diomede uccide Reso, re di Tracia, e intanto Odisseo ruba i suoi animali, oppure l'agguato del cavallo di Troia e il furto della statua di Pallade.
Il personaggio di Odisseo, protagonista del 26esimo canto dell'Inferno della Divina Commedia, è diventato attraverso i secoli un vero e proprio simbolo dell'essere umano, un topos letterario che ricorre dalla letteratura dell'antichità fino al contemporaneo. Originariamente protagonista dell'Odissea, Dante lo riprende come exemplum della concezione della conoscenza medievale. Ulisse, infatti, è stato condotto ad un'inevitabile morte dalla sua insaziabile sete di sapere, avendo osato peccare di ubris, ovvero essendo andato contro la volontà divina. Odisseo poi compare nel sonetto A Zacinto di Ugo Foscolo, dove l'eroe perde ormai la speranza di un ritorno in patria, rassegnandosi ad un'illacrimata sepoltura. In seguito, il celebre Odisseo del poeta Tennyson, un monologo in cui l'eroe, tornato ad Itaca, non riesce ad abituarsi alla nuova vita, decidendo così di salpare per un altro viaggio. Con Tennyson, Odisseo diventa l'eroe romantico per eccellenza, l'uomo che vuole spingersi oltre l'ignoto per affermare se stesso.
In Pascoli Ulisse diventa protagonista dell'ultimo viaggio e modello dell'uomo del Novecento, che non riesce più a distinguere la realtà dalla finzione. D'Annunzio invece, in Maia, assume Ulisse come modello eroico, di uomo che vuole sempre combattere contro le tempeste, i fati, gli dèi, per accrescere la propria conoscenza. In Ulisse di Umberto Saba, mentre gli uomini si rifugiano nella sicurezza del porto, il poeta è pronto a correre dei rischi in mare aperto pur di conoscere. Infine, in Se questo è un uomo di Primo Levi, il poeta riprende i famosi versi danteschi, fatti non fosse a viver come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza, rivolgendoli all'intera umanità.
Siamo giunti al gran finale, per cui è il momento dei saluti finali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Falsonair vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, alla Divina Radio Commedia.
La Prima Classico B ti saluta e ti ringrazia per aver ascoltato questo podcast.
Run, run, don't trail behind. Keep moving, the beast won't stop till we're dead. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have bled. How we play. Autumn days, high. Won't lay your hands till the day is won. Won't stop running till we reach the sun. Chasing all the things that
We are all creatures of the sunlight. We're all children of the day. We're just chasing what we can ever get, ever have.
Falsonare vi dà appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, alla Divina Radio Commedia.